Allora, sì, come avete anticipato bene voi, Zelensky è dall'inizio del conflitto che in qualche modo cerca di appellarsi alla Cina e fra tutti, soprattutto davanti a un'Europa e agli Stati Uniti che spesso hanno etichettato la Cina come un paese che in qualche modo non si stava facendo coinvolgere abbastanza dal tentativo di mediare dopo l'invasione dell'Ucraina. Invece Zelensky, diciamo che è sempre stato con toni molto speranzosi, si è rivolto alla Cina. Quello che è successo in realtà, appunto, era atteso da tanto tempo e Xi Jinping, il presidente cinese, in qualche modo lo aveva anticipato durante la sua visita in Russia di un mesetto fa circa. Però effettivamente questa cosa era un po' caduta, non si era più svolta ancora per le settimane successive questa chiamata che lui aveva paventato e quindi diciamo che un attimo gli animi si erano in qualche modo raffreddati. Adesso ovviamente l'entusiasmo è tornato perché effettivamente la chiamata c'è stata, i due capi di Stato si sono confrontati e per quanto ne sappiamo hanno comunque diciamo in qualche modo aperto una strada per eventualmente provare a portare avanti questo diciamo famoso processo di pace, si spera. In realtà poi appunto ripeto i dettagli non sono molti, ma è di sicuro interessante il contesto in cui è avvenuto, perché questa settimana è stata, diciamo, parecchio intensa non solo per la leadership cinese, ma anche per vari incontri che si sono tenuti ad alto livello tra i principali, diciamo, paesi coinvolti. Basti dire, ad esempio, che il presidente statunitense Joe Biden ha raggiunto questo accordo con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, per esempio, oppure la GAF, non tanto GAF, che il diplomatico cinese, meglio l'ambasciatore cinese in Francia, ha fatto solo un giorno e mezzo prima dicendo che, facendo passare l'idea che le ex repubbliche sovietiche non fossero effettivamente riconosciute a livello internazionale. Questa diciamo che forse è stata un po' una serie di coincidenze che hanno spinto a portare avanti questo dialogo. Però c'è da dire che le premesse sono interessanti perché ad esempio Xi Jinping, da quello che sappiamo, ha promesso a Zelensky l'invio di una persona, di un funzionario a rappresentante dei rapporti tra la Cina e l'Eurasia, che di sicuro si occuperà di Ucraina. Non è ancora chiaro di quali altri paesi si parli, diciamo, per questa figura di inviato per l'Eurasia. Però, ad esempio, questo è interessante. Mentre da parte sua Zelensky ha eletto proprio lo stesso giorno un nuovo ambasciatore ucraino in Cina. Quindi sì, sono tutti segnali che comunque qualcosa si sta muovendo, bisognerà vedere poi, oltre l'entusiasmo del momento, cosa effettivamente si porterà avanti.
È interessante, secondo me, leggere le parole di Xi Jinping che ha rivolto a Zelensky. Il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile, sottolineando che in una guerra nucleare non ci sono vincitori. È stato decisamente schietto, secondo me, Xi Jinping, e anche in un certo senso drastico. Diciamo, tra le parole, tra le righe si può leggere bene che quello che vuole non è la stessa cosa che dicevamo un attimo fa, ovvero che si vorrebbe una pace che porti a riconquistare tutti i territori ucraini ora in mano russa, ma per Xi Jinping bisognerebbe invece trovare un dialogo e quindi una pace mediata con la Russia.
Assolutamente, poi c'è di mezzo appunto questo fatto dei territori oggi occupati dalla Russia, che per Zelensky, come ha messo chiaro ancora una volta, non sono negoziabili. Nel momento in cui si parlerà di un accordo, questo accordo dovrà per forza prevedere i territori che sono stati sottratti all'Ucraina. E quindi sarà da vedere appunto come si procederà in questo senso, perché ovviamente anche la Cina premette sempre nelle sue comunicazioni in questo senso che la Cina rispetta l'integrità territoriale e la sovranità dei paesi e quindi dovrà un attimo riuscire a far coincidere, diciamo, questo tipo di retorica con quello che poi si ragionerà sul campo. Anche se dalla Cina spesso possiamo aspettarci delle manovre che possono apparentemente sembrare contraddittorie, ma per la Cina possono aver senso. Dipende poi appunto dal punto di vista cinese quanto dei territori possono aspettare all'Ucraina o meno. Di sicuro non è una situazione che piace a Pechino
non penso che sia una situazione che a Pechino piaccia sobbarcarsi, soprattutto date tutte le pressioni che arrivano sia dai paesi occidentali, ma che ovviamente anche questa stretta partnership con la Russia richiede. Quindi diciamo, si trova comunque tra due fuochi, deve agire, ma di sicuro dovrà andarci con cautela, insomma.
Io oggi ti sentivo principalmente perché, come dire, la domanda forse principale che mi viene in mente è: cosa effettivamente vuole la Cina in questo momento? Ricordiamo che appunto ha dialogato con Putin in Russia, ci sono stati poi numerosi viaggi in Cina da parte di esponenti di vari paesi del mondo, stiamo parlando di Arabia Saudita, di Lula in Brasile. Sappiamo che questi viaggi sono stati fatti, come dire, per ragioni diverse, ma sembra quasi di leggerci uno schema in un certo modo, un tentativo di riconnettersi con il mondo dopo le chiusure dovute al Covid, che in Cina sono durate molto più a lungo rispetto agli altri paesi, in particolare rispetto ai paesi occidentali. E ora perfino un incontro, una telefonata con Zelensky sembra porre, mi viene da dire, un po' la Cina come mediatore. Questo è quello che si legge su un sacco di articoli. Mi chiedo se effettivamente è così, se effettivamente quello che vuole la Cina è porsi come mediatore, in questo caso tra la Russia e l'Ucraina, ma non solo. Infatti si è anche offerta come mediatrice tra Israele e Palestina, che è un conflitto in cui non credo che la Cina avesse granché a che fare fino ad oggi.
Sì, e lo stesso è accaduto, e invece si è concluso anche con un accordo di ripresa delle relazioni diplomatiche, per esempio con Arabia Saudita e Iran, e anche quello effettivamente è stato, diciamo, uno delle grandi vittorie, diciamo, che sono portate avanti dalla diplomazia cinese. Di sicuro in questa fase post-pandemica la Cina è ripartita più che mai con le relazioni diplomatiche. C'è l'idea, c'è la sensazione probabilmente all'interno della leadership cinese che sia questo il momento per ricominciare a cogliere le occasioni che offre la diplomazia internazionale, perché la Cina ovviamente adesso è una grande potenza, si sente tale, è una delle principali economie al mondo, quasi verso il sorpasso degli Stati Uniti, per cui diciamo che sta cercando di muoversi anche per avere un altro tipo di ruolo nel mondo che non sia solo appunto la fabbrica del mondo, comunque il grande partner commerciale come sempre è stata fino ad oggi. E questo potrebbe anche centrare con il fatto che Xi Jinping ha ottenuto il terzo mandato come segretario del Partito Comunista Cinese, di conseguenza in Cina questo si trasmette si trasla anche nell'assunzione del ruolo di capo di Stato e di capo delle forze armate. E ovviamente la previsione è che probabilmente un altro mandato Xi Jinping potrà farlo, quindi questi prossimi 5 anni, poi si vedrà. E quindi di sicuro c'è l'idea di costruire qualcosa anche sul lungo termine che garantisca alla Cina una posizione nel mondo che va oltre, appunto, ripeto, le semplici trattative commerciali, ma come stiamo vedendo da tempo attraverso questo tipo di relazioni che sono soprattutto bilaterali, ma poi anche con il tentativo di creare dei meccanismi multilaterali alternativi o comunque che possono in qualche modo interessare più aree nel mondo, per esempio la Belt and Road Initiative, per dire, giusto per citarne una, quindi la nuova via della seta, per esempio.
Mi fai giungere una domanda, come hanno reagito, come dire, a livello di, cioè, dal momento in cui la Cina ha sempre voluto, comunque ha curato molto l'immagine di sé come di un paese che diplomaticamente sa essere molto prudente, come dicevi prima, a volte anche non immediatamente comprensibile nelle sue manovre, questa uscita che ha fatto, come che reazioni ha portato a livello degli asset, di alleanze che la Cina ha con gli altri paesi del mondo, visto anche soprattutto che in molti territori come dire, la presenza di soldati russi e imprenditori cinesi è più che contigua.
Allora sì, è sicuramente interessante e dipende dalle aree di cui ci occupiamo. Di sicuro i paesi centroasiatici, con i quali c'è stata tra l'altro un incontro di alto livello ieri, quindi le cinque repubbliche dell'Asia centrale, ad esempio, sono interessate a quello che sta facendo la Cina in questo momento, e il tutto casca, anche queste manovre con l'Ucraina cascano in un momento ideale. Se si parla poi, come avete anticipato anche prima parlando dell'Italia, no? Ormai stiamo entrando in un discorso anche di ricostruzione di aiuti economici di questo tipo. Se ci spostiamo poi su uno scenario come invece quello africano, anche lì è interessante vedere dove poi la Cina si sta in qualche modo riuscendo, e da tempo si è inserita, ma sta ovviamente cercando di sviluppare in un altro modo questa relazione, che appunto parte sempre da una base, come dire, economica. Con la Russia poi è tutto da vedere, perché appunto questa partnership senza confini, senza limiti, come l'avevano chiamata prima che iniziasse il conflitto in Ucraina, prima che iniziasse tutto quanto, quindi ancora ai tempi delle Olimpiadi di Pechino, è ovviamente una situazione che la Cina deve saper gestire senza, diciamo, inimicarsi la Russia, che è comunque un partner importantissimo. Poi, come dicevo, appunto, dipende dagli scenari in cui la Cina si trova ad operare, che però sono tutti molto interessanti e hanno forse in comune proprio questo aspetto per cui la Cina sta cercando a più livelli di avanzare ovviamente come un partner strategico, e quindi non solo a livello, diciamo, basilare di quelli che possono essere da un lato magari gli aiuti economici in alcuni casi, i prestiti oppure gli investimenti delle aziende cinesi in questi paesi. Perché, esatto, mi viene da dire, ad esempio, un passo avanti con le relazioni militari, ad esempio, al di fuori di quelle storiche, diciamo, della Cina, lo abbiamo visto in Djibouti, dove esiste una base militare cinese, la prima all'estero che sia stata mai costruita, e l'unica per ora all'estero che è la Cina.
Il contrasto però di queste manovre cinesi è ovviamente con gli Stati Uniti, che sono, come dire, il principale avversario sia economico che sul piano internazionale. È stato proprio ieri sera, ieri mattina, è stato bocciato da parte della Cina la dichiarazione di Washington tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud per rafforzare la deterrenza contro la Corea del Nord. La Cina l'ha bocciato con delle parole abbastanza interessanti, ha parlato infatti di mentalità da guerra fredda degli Stati Uniti, che istigano il confronto tra le varie fazioni minando il sistema. È ritornato a parlare di nucleare, quindi del tentativo di imporsi anche da quel punto di vista sempre gli Stati Uniti. Ovviamente gli Stati Uniti stanno facendo una sorta di terra bruciata intorno alla Cina, sia con Taiwan, sia con accordi che ci sono stati anche con l'India, con l'Indonesia, se non ricordo male, ovviamente la Corea del Sud. Immagino che anche il tentativo della Cina di riaffacciarsi sul panorama europeo sia qualcosa che non va assolutamente giù al governo statunitense. Mi chiedo come potrebbe reagire nel prossimo futuro, quali potrebbero essere le controffensive sia cinesi che statunitensi.
Sì, assolutamente, c'è da dire che il discorso è molto complesso, e la Cina in qualche modo in realtà ha saputo, cioè ha, diciamo, tutto un suo come dire, discorso retorico per il quale riesce comunque a portare avanti un tipo di diciamo diplomazia, di discorso, di immagine a livello internazionale, tra cui ad esempio appunto il discorso di contrapposizione al modus operandi degli Stati Uniti, quindi questa mentalità da guerra fredda e questo effettivamente distacco che stiamo vedendo crescere in realtà, anziché migliorare, diciamo, o adattarsi, tra effettivamente quelle che sono le operazioni degli Stati Uniti, gli accordi che vengono fatti, soprattutto a livello strategico militare, e poi invece la Cina, che in qualche modo ne rimane sempre esclusa. E diciamo che ovviamente questo non è un clima che aiuta. La Cina parla appunto di mentalità da guerra fredda, perché fa riferimento proprio a quest'idea dove si cercano di creare dei blocchi opposti all'interno dell'Asia Pacifico, che poi in realtà la situazione è molto più complessa e molti paesi non sono così disposti in realtà a schierarsi apertamente contro la Cina, perché sia a livello di vicinanza geografica che di cooperazione in ambito soprattutto commerciale ed economico hanno tutto da guadagnarci. Quindi è interessante ovviamente il gioco che si sta giocando nel Pacifico, e questo ovviamente non aiuta soprattutto in situazioni particolarmente tese come appunto quella della Corea del Nord, che tuttora si trova in uno stato di completo isolamento e la Cina è di fatto l'unico, uno dei pochissimi partner che sono rimasti alla Corea del Nord dal punto di vista commerciale, calcolando che la Corea del Nord, al di fuori delle manovre militari e degli esperimenti con i missili, ha comunque dei gravi problemi interni. Cioè, sta parlando, sebbene le informazioni siano molto scarse, di una comunque di gravi, gravissimi problemi, ad esempio nel comparto di produzione agricolo, e quindi un rischio di ritorno alla carestia, per esempio, che c'è stata negli anni 90, che è stata devastante. Quindi è interessante vedere poi in realtà sul piano di come questo tipo di competizione possa impattare la realtà sul campo, diciamo, delle persone che la vivono, rispetto poi, diciamo, ai grandi discorsi che si fanno invece nelle stanze del potere. Questa è un'evoluzione che va probabilmente davvero monitorata da vicino, perché al momento comunque quello che gli Stati Uniti stanno facendo, soprattutto sul piano, al di fuori di quello militare che abbiamo appena citato, ma ad esempio sul piano commerciale dei semiconduttori, sta già impattando comunque in qualche modo le catene di approvvigionamento cinesi in particolar modo, e chi in teoria lavora con la Cina, soprattutto dagli Stati Uniti, sebbene in realtà questo tentativo di separare le due economie sia pressoché impossibile, o comunque un lavoro che non si riesce a svolgere dalla mattina alla sera.
Ti ringraziamo, Sabrina, in questo tempo sei riuscita ad addensare molte informazioni su questo grande tema, la partecipazione della Cina nei conflitti globali. E sarebbe interessante magari averti di nuovo nei nostri studios per approfondire magari alcune questioni. A me personalmente mi interessa molto la capacità che ha la Cina di destabilizzare interi paesi. Penso al meccanismo di indebitamento che porta avanti con cioè quella che viene chiamato rapporto economico, che è poi un rapporto di indebitamento di massa con paesi come, non so, lo Sri Lanka. Penso alla bancarotta che è in corso e che è ancora in corso adesso, e altri paesi soprattutto nel teatro del Pacifico. E quindi speriamo di riaverti e approfondire magari meglio queste questioni. Nel frattempo ti ringraziamo molto e speriamo appunto di riaverti di nuovo qua.
Anche io vi ringrazio tanto, è stato un piacere. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.